Buongiorno, mi ritrovo di nuovo mio malgrado a dover rettificare e smentire quanto dichiarato dalla minoranza del comune di Vinalongo del Col di Lana riguardo alle varianti del piano regolatore e piano degli interventi. Si tratta di argomenti delicati, quindi è giusto fare chiarezza su questi argomenti, altrimenti avrei sinceramente lasciato correre. Le dichiarazioni sono infarcite di falsità e informazioni distorte. I documenti della variante sono scritti in modo chiaro, tuttavia i consiglieri di minoranza sembrano non aver capito un H di quello che hanno letto, quindi invece di fiondarsi sui giornali e proferire falsità e creare confusione per niente, sarebbe meglio forse tornare alle scuole elementari e fare un po' di esercizio di lettura e comprensione del testo in italiano. Andiamo con ordine. La variante non è stata approvata senza il confronto con i cittadini, è stata approvata una norma di salvaguardia generica, per la quale è stato sufficiente l'incontro pubblico svoltosi in sala congressi ad Arabba. Infatti, i confronti veri e propri si svolgeranno in preparazione delle varianti puntuali che verranno analizzate caso per caso, quindi è un lavoro che è ancora da fare. Dopo che l'urbanista ci ha detto che questo è il modo corretto e legale di agire, anche l'avvocato del comune ci ha confermato che le procedure andavano bene così come erano state fatte. Crollo del valore delle Mason. Il valore delle Mason, che sarebbero i fienili, deve essere calcolato sul valore reale che hanno e non sul valore che deriverebbe da potenziali operazioni di speculazione edilizia. Altrimenti, come si può pensare che un giovane locale possa competere nell'acquisto di un fabbricato per vivere qui con la sua famiglia, se per il solo acquisto di una stamberga cadente deve sborsare diverse centinaia di migliaia di euro? Accentrazione delle decisioni nell'ufficio tecnico. Nulla è stato cambiato in merito alle competenze dell'ufficio tecnico. Sono state istituite una serie di regole base per contrastare la speculazione edilizia. Queste regole potranno essere cambiate, annullate o gestite nell'ambito di accordi tra privato e amministrazione per situazioni di interesse comunale. E il fatto che una famiglia giovane rimanga a vivere sul territorio e faccia nascere qui i propri figli è un interesse comunale, perché ne deriva la capacità del mantenimento dei servizi e del fermento della comunità e della sua identità. Necessità di partita IVA per destinare una Mason ad attività produttiva. Nulla di nuovo, da che mondo è mondo in Italia per aprire un'attività produttiva bisogna avere una partita IVA. Tipologie di case di Rukava descritte nel documento. Sinceramente non capisco quale sia il punto della questione sollevata. L'articolo 1 bis del documento, nelle sue tavole, individua la tipologia costruttiva delle case, delle case Mason e delle Mason. Dai disegni si individua chiaramente la tipologia costruttiva Fodoma, la casa costruita in muratura su più piani con due finestre per la stua e una per lo stangort, che sarebbe la camera da letto, le cantine nel seminterrato e la soffitta. La Mason è costituita dalla stalla in muratura, sovrastata dal tablè d'alfenin con i suoi ballatoi aperti un po' più larghi, di sopra ancora c'è la era con i suoi ballatoi ai lati ancora un po' più larghi, chiusi, e in cima la sovraera nel sottotetto. La casa Mason è un misto tra le due tipologie precedenti, con la casa avente una finestra per la stua ed una per lo stangort, perché la casa è più stretta. L'altra metà Mason, costruita su più piani con le stesse caratteristiche già descritte. Costruzioni di questo tipo ce ne sono certamente a Rukavà, ma ce ne sono anche a Kolaz, ad Andraz, a Castello, a Salesei, a Pieve, a Sief, eccetera. Addirittura ad Arabba, fino a pochi anni fa, c'era una di queste case Mason, la cosiddetta casa dei Cletti. Questa era una testimonianza di architettura classica locale ed era protetta da vincoli del piano regolatore. Tali vincoli di protezione sono stati disattivati dall'amministrazione Gronez con delibera di consiglio per concedere ai forestieri che volevano speculare su quell'immobile di fare ciò che desideravano, con totale stravolgimento della natura, della struttura e della forma anche dal punto di vista estetico. Ne sono derivati degli appartamenti venduti ad oltre 1 milione di euro l'uno, con danno per la comunità e al baffo dei Fodomi. Quindi, non ci lasciamo dare lezioni sulla tutela del patrimonio architettonico locale da parte di chi ha steso i tappeti rossi agli speculatori forestieri. E poi saremo noi quelli che fanno le porcate, vero? Pagamento della perequazione al 50% per le prime case. È falso. La perequazione viene pagata al 100% da chi vuole realizzare seconde case, mentre per chi realizza prime case la perequazione può essere sospesa, attenzione, non annullata, sospesa, in accordo con l'amministrazione per tutto il tempo in cui quella casa rimarrà prima casa, perché appunto per il comune questo contributo straordinario sarà considerato nel fatto che quella famiglia si impegni a vivere lì nella sua prima casa. Possibilità di ricavare una unità abitativa con un minimo di 55 metri quadri e un massimo di 120. È una regola base per contrastare la speculazione, ma valutabile caso per caso nell'ambito di accordi pubblico-privato con l'amministrazione. Per quanto riguarda le regole per i centri storici, erano già assai restrittive già da prima. Niente balconi in legno sulle case dei centri storici, assolutamente falso, è sufficiente una capacità di lettura e comprensione di un testo in italiano di media difficoltà per capire, leggendo il documento, che nei centri storici i balconi, gli scuri per intenderci, dovranno essere di norma in legno, salvo alternative da valutare caso per caso in circostanze particolari. Poi, niente stufe o camini nelle case, falso di nuovo al 100%. È scritto chiaramente che non si potranno inserire stufe e camini nei fabbricati che rimarranno con destinazione C2, praticamente i fabbricati che rimarranno con destinazione magazzino Mason. Per pericolo di incendi, chiaramente, non per niente. Infatti, le stube vengono dette anche Fornel de Stua in Fodom e non si è mai sentito parlare di Fornel de Mason, sarebbe alquanto bizzarro e inutile. Nelle case e nei laboratori, ben inteso, si potranno inserire tutti gli strumenti di riscaldamento necessari. Per quanto riguarda le regole sulla tinteggiatura di pareti e simmetria degli edifici, nei centri storici vigono già regole puntuali sul mantenimento dello stile e della tipologia costruttiva. Può essere che in Russia negli anni 50 costruissero case simmetriche, buon per loro, ma simmetrico è anche il Pantheon a Roma, per esempio, e anche la Maison de Chi del Mess in Francia, è simmetrica anche quella. Quindi non ci vedo nulla di male e non capisco il nesso. Ad ogni modo, questo è solo un primo passo per bloccare quel meccanismo automatico che consentiva di trasformare automaticamente le Maison in una miniera di soldi per chi veniva da fuori per farsi gli affari propri sul patrimonio culturale Fodom. I valori di mercato delle Maison erano drogati dagli interessi di queste persone a cui del paese della tradizione non importa sicuramente nulla. In pratica siamo stati capaci di chiudere la porta della stalla prima che tutte le vacche riuscissero a scappare. Tutte queste particolarità potevano essere approfondite e spiegate dall'urbanista incaricato durante il consiglio tenutosi il 30 dicembre 2025, dove la minoranza, anziché cercare di capire e approfondire la questione, ha preferito fare il consueto circo uscendo dall'aula consiliare in modo plateale e con poveri pretesti, anche se i tecnici avevano spiegato loro chiaramente che per la natura delle proposte in discussione non vi era conflitto di interesse per alcuno, essendo norme restrittive e di salvaguardia generica. Ci saremmo risparmiati una bella confusione e un polverone sollevati per niente.